Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 casi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Roberto, del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Livia, che frequenta invece il liceo classico Visconti di Roma.
Ciao.
Con noi per parlare di quello che è accaduto lo scorso giovedì, gli scontri a Milano tra la comunità cinese e i poliziotti, però vorremmo più che altro, i vigili insomma urbani, vorremmo più che altro che questo sia uno spunto per affrontare un po' meglio la questione dell'immigrazione. Naturalmente salutiamo Marcello Prisco alla regia e andiamo ad ascoltarci subito un po' di musica. A Radio Zent c'è David Bowie con China Girl.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
I could escape this feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. My little China girl, wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl.
China Girl di David Bowie. E noi, per affrontare l'argomento di oggi, andiamo prima a riepilogare cosa è successo giovedì scorso con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Non è sbagliato parlare di guerriglia urbana per definire ciò che è accaduto giovedì 12 a Milano, dove nella Chinatown di via Sarpi si è scatenata la rivolta della comunità cinese per la multa a una commerciante. L'impressione generale è che l'episodio sia stato il culmine di una situazione divenuta nel tempo insostenibile. I cinesi, infatti, accusano i vigili urbani di razzismo e intolleranza. I milanesi, al contrario, lamentano l'invadenza e la chiusura mentale della comunità. Reazioni immediate da parte del mondo politico, con il sindaco Moratti che parla di contrarietà alla presenza di zone franche in città e il ministro Amato che invita le parti al dialogo e al confronto. Il governo di Pechino ha chiesto un'informativa al premier per conoscere i fatti. In attesa di nuovi sviluppi ci limitiamo a domandare: i disordini di Chinatown sono un atto di esasperazione o di inciviltà?
E questa era la scheda di Radio Zainet. Allora, non è quello che è successo a Parigi nelle banlieue, non è quello che è successo a Los Angeles con le rivolte degli afroamericani, però qualcosa è successo. Ragazzi, Roberto.
Ma sicuramente quello che dice la Moratti in parte è giusto, cioè che non è ammissibile che ci siano zone franche. Tuttavia, mi viene immediatamente una riflessione da questo punto di vista. Abbiamo immigrati, abbiamo anche zingari, sì, tranquillamente, abbiamo una Chinatown abbastanza ampia, quindi ne abbiamo di tutte le risme. Eppure quello che ha detto il sindaco Veltroni è più che giusto, cioè no ai quartieri etnici, perché i quartieri etnici creano inevitabilmente dei ghetti. Come ha detto anche Federico Rampini su Repubblica, chiaramente l'immigrato cerca immediatamente il proprio simile, il proprio connazionale, per sentirsi meno solo, meno emarginato all'interno della società, per includersi meglio. Quindi chiudere, recintare queste comunità significa praticamente scatenare in loro la violenza, scatenare in loro un senso di emarginazione e solitudine, e poi porta a quello che è accaduto.
E vorrei chiedere anche invece a Livia, che tra l'altro abita invece qui a Roma nel famoso quartiere Squilino, famoso proprio anche perché ultimamente è proprio abitato da un gran numero di stranieri, infatti. Quindi la tua voce è particolare.
Ma diciamo che, riferendosi ai cinesi in particolare, è vero che forse come cultura sono un po' più chiusi di altre popolazioni, in senso che tendono abbastanza a fare gruppo e a conservare molto le loro tradizioni, però è anche vero che, almeno per come la vivo io, la situazione è abbastanza, secondo me, buona, almeno a Piazza Vittorio, dal punto di vista della convivenza tra tante etnie diverse. Magari c'è sempre l'italiano che dice gli stranieri ci rubano il lavoro, però sono più pregiudizi che altro, insomma. A parte le situazioni che tutti conoscono, che si sono sentite anche al telegiornale di sfruttamenti da parte di alcuni italiani, soprattutto dal punto di vista degli affitti delle case, comunque la situazione di tolleranza è abbastanza buona e tranquilla.
Federico Rampini lo ha appena citato Roberto, e ai microfoni di Radio Zainet, in particolare a quello della nostra Francesca, studentessa di Scienze della Comunicazione alla LUIS, aveva un po' di tempo fa risposto ad una lunga intervista sulla Cina, che poi abbiamo pubblicato qualche numero fa di Zainet, e noi vi riproponiamo la risposta che ha dato proprio a proposito del fenomeno dell'immigrazione cinese in Italia. Ascoltiamo.
Se è vero che la Cina appunto si sta sviluppando al suo interno, è anche vero che ci ritroviamo quasi colonizzati da cinesi che vengono e aprono attività in Italia. Come mai questo flusso migratorio?
20 anni fa abitavo a Roma. Nel 1986, se mi avessero detto che nel cuore di Roma sarebbe nata una gigantesca Chinatown come quella che c'è adesso al quartiere Esquilino, dietro la stazione Termini, Piazza Vittorio e le zone circostanti, non ci avrei creduto. E adesso è davvero una grande Chinatown. Mi accorgo che in Italia anche questa immigrazione cinese fa un po' paura, dà un'impressione appunto di invasione, di colonizzazione. In realtà bisogna dire che sui numeri della Cina è un fenomeno molto piccolo l'emigrazione all'estero, anzi addirittura la Cina comincia ormai ad avere il fenomeno opposto, cioè di ritorno di emigrati, perché grazie alla sua crescita economica, grazie al fatto che oggi il mercato del lavoro cinese offre molte più opportunità, per esempio ci sono cinesi che erano emigrati negli Stati Uniti per andare a studiare, si sono presi una laurea, hanno iniziato a lavorare negli Stati Uniti, adesso tornano in Cina perché si accorgono che gli conviene, che hanno delle opportunità di carriera perfino superiori tornando nel proprio paese. Però la Cina ha avuto storicamente una diaspora, un'emigrazione internazionale molto più numerosa nel sud-est asiatico, dove ci sono minoranze cinesi, in paesi come l'Indonesia ad esempio sono minoranze molto forti, in Vietnam, in Thailandia, hanno avuto storicamente un'emigrazione fin dall'Ottocento in America. Gli operai cinesi sono stati quelli che hanno costruito la ferrovia tra la costa est e la costa ovest degli Stati Uniti. In Italia è un fenomeno molto più recente, e quello che secondo me la distingue da altre categorie di immigrazione è che hanno un grande talento commerciale e anche uno spirito imprenditoriale, per cui i cinesi che arrivano in Italia per esempio nella zona di Prato vicino a Firenze o nella zona di Carpi vicino a Modena, antichi distretti industriali del tessile e abbigliamento, i cinesi lì sono arrivati come operai e oggi sono imprenditori. Però io credo che non bisogna avere paura di questa immigrazione. Io, avendo vissuto in California, ho visto quanto la composizione multietnica della società californiana ha contribuito ad arricchire la California. La California è un paese ricchissimo anche grazie all'apporto di tutte queste minoranze etniche.
Federico Rampini ai microfoni di Radio Zainet. Roberto, volevi commentare, vero?
Sì, e Federico Rampini anche nell'articolo su Repubblica di venerdì scorso, nel quale lui afferma per l'appunto che l'immigrazione cinese è un'immigrazione ricca, ecco, proviene, lui dice, dalle zone del Fujian e dello Zhejiang, cioè da due regioni ricche, da due regioni costiere. L'aspetto importante è che l'immigrato cinese non è il Vugumpra senegalese che viene a vendere la borsa all'angolo della strada, no, l'immigrato cinese è colui che apre il ristorante, è colui che apre l'attività commerciale, quindi comunque è un'immigrazione di carattere industriale, per la quale, che se il nostro paese fosse in grado di sfruttarla, potrebbe essere anche un innalzamento del reddito, quindi sarebbe da sfruttare anziché da denigrare come viene fatto, purtroppo.
Livia? Comunque, proprio riguardo a questo che diceva Roberto, comunque c'è da dire che al di là dei ristoranti cinesi, che ce ne sono una discreta quantità, anche parlo proprio dal punto di vista personale qui a Roma, è vero anche che secondo me è innegabile, bisogna dare un colpo al cerchio, uno alla botte, il fatto che ci sia una mafia cinese e che insomma si senta, anche perché i molti negozi che ci sono nel quartiere qui Esquilino, cinesi, destano molti sospetti, anche perché sono quasi sempre vuoti, insomma si è sempre detto che ci devono essere dei commerci illeciti dietro e,
insomma, sono coperture.
Sì, questo è quello che si dice, quantomeno, insomma.
E va anche ecco, abbiamo già in linea il nostro ospite di oggi. Si tratta di Daniele Cologna, sinologo e sociologo dell'Agenzia di Ricerca Sociale Codici di Milano. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Ecco Cologna, Milano comunque è una delle città più industriali d'Italia da sempre. Come giudica il fatto che si sia creato negli ultimi tempi una situazione del genere? Cioè, com'è che un popolo di industriali, di commercianti, non è riuscito a integrarsi in quella che è la capitale della finanza, in quella che è la capitale dell'industria? Com'è che si sono create queste situazioni?
Ma io non la vedo in questi termini, non ho proprio l'impressione che si possa dire che i cinesi non si siano integrati, soprattutto economicamente, nel contesto milanese, anzi è vero il contrario. Questo è un contesto in cui le imprese cinesi hanno ricalcato da vicino il divenire anche del tessuto produttivo milanese, passando nell'arco di 15 anni da un'enfasi sul manifatturiero a un'enfasi ormai veramente netta sul settore dei servizi e in particolare del commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, quindi non è esattamente in questi termini la questione. Non abbiamo a che fare con un problema di mancata integrazione qui, i problemi semmai sono legati al modo in cui è stato gestito un determinato spazio urbano e come dire, gli annessi e connessi anche comunicativi e relazionali che questa difficoltà chiama in causa. Ma non è un problema di cinesi che non si integrano, questo sarebbe un modo di porre la questione in cui io non mi riconosco e non trovo neanche riscontro nella realtà cittadina.
E le volevo chiedere, si è detto che questa manifestazione, questa è stata chiamata addirittura guerriglia urbana che c'è stata a Milano, sia stata premeditata, lei cosa pensa al riguardo?
Io non ho molti elementi rispetto a questa questione che è ancora fortemente dibattuta. La mia sensazione, ma ripeto, si tratta di una mia opinione, non al valore che può avere, è che in realtà sia stata una manifestazione abbastanza spontanea, che sia organizzata in fretta e furia nelle ore trascorse tra la vicenda della multa e del minacciato ritiro del libretto, quindi con la colluttazione e via dicendo, e poi la decisione delle persone che erano accorse a soccorrere questa signora cinese ha, come dire, spinto soprattutto le persone di quel crocicchio di vie, che non è tutto il quartiere, anche qui va sottolineato, il polo dell'ingrosso nel quartiere Sarpi coinvolge soltanto 5 o 6 vie che stanno all'inizio di via Paolo Sarpi, partendo dai bastioni di Porta Volta, quindi non è nemmeno la zona dove ci sono i più fitti servizi per i cinesi. Il polo dell'ingrosso è una realtà a sé, che serve non tanto ai cinesi quanto a tutte quelle persone che nel contesto nord italiano vanno a rifornirsi di merce importata dalla Cina in questo luogo. E credo che non credo che si possa dire che sia stata premeditata, nel senso che da giorni queste persone stavano preparando una cosa del genere, questo non lo credo. Penso che sia stata una cosa improvvisata, abbastanza in fretta e anche senza grande coordinamento e senza, direi, nessuna esperienza dal punto di vista di come si gestisce anche un'interazione conflittuale con le forze dell'ordine, soprattutto quando si presentano in assetto antiguerriglia, insomma. Quindi.
Roberto?
In un articolo apparso qualche giorno su Repubblica c'era scritto chiaramente che anche in America, ad esempio, l'immigrazione e le nuove generazioni sono integrate soltanto dopo vario tempo. Ecco, com'è cambiata l'immigrazione rispetto al passato e secondo lei quali prospettive hanno di integrarsi a fondo anche a livello sociale, dopo, come ha detto lei, a livello economico a Milano, questa comunità cinese?
Dunque, io in primo luogo inviterei a non fare mai paralleli con gli Stati Uniti, perché abbiamo a che fare con un'immigrazione del tutto diversa, diversa proprio storicamente, diversa per le caratteristiche del flusso, diversa per il tipo di interazione che ha stabilito con il tessuto produttivo locale, con la società italiana, e infine diversa anche per il tipo di progetti migratori che la animano. In amplissima misura stiamo parlando di un'immigrazione di persone che vedono nell'imprenditoria l'unica strada loro aperta nel contesto italiano di avere una mobilità sociale in tempi rapidi, che è la ragione per cui sono immigrati, perché per poter fare i lavoratori salariati potevano tranquillamente starsene a casa. Queste persone non vengono da una zona povera della Cina, vengono da una zona in forte sviluppo. Il futuro, a mio avviso, è positivo e in qualche modo lo si può vedere anche in modo ottimistico, purché si capisca che ci sono alcuni problemi legati in particolare alla condizione di quegli adulti che in Italia sono rimasti per più tempo legati al manifatturiero e che per questa ragione essenziale hanno avuto fortissime difficoltà a imparare l'italiano. Queste persone, che sono oggi circa un terzo della popolazione residente cinese, hanno severi problemi di rapporto con il contesto sociale e soprattutto con la rete dei servizi. Pensare che possano adeguarsi in tutto e per tutto ad una fruizione del tutto in linea con quella degli italiani di questo sistema è utopistico, perché la barriera linguistica è veramente molto forte. Occorre una politica sociale e anche in un certo senso di regolazione della convivenza molto più coraggiosa e proattiva, capace di andare verso il problema invece di aspettarsi che in qualche modo i problemi si risolvano da soli.
Livia, le volevo chiedere invece, dal punto di vista politico, secondo lei quanto conta l'atteggiamento che è stato assunto da parte del sindaco Moratti, che ha detto ci vuole più severità, invece dal punto di vista della Lega, che ha proposto addirittura di fare le ronde, oppure da parte del governo di centrosinistra, che invece ha cercato il dialogo?
Il fatto che il sindaco abbia mostrato di essere seriamente intenzionato a prendere in mano le questioni è molto positivo. Meno positivo è il fatto che abbia deciso di leggere quello che succede in Sarti in chiave di creazione di una zona franca, perché questa non è la realtà dei fatti, le zone franche sono ben altra cosa e nessuno dei cinesi di Sarpi chiede esenzioni dalle regole o regole fatte apposta per loro, chiedono semplicemente di essere trattati con rispetto e di essere trattati in modo equo, chiedono che si parli con loro, anche nella consapevolezza che parlare con loro può essere difficile per le ragioni che ricordavamo prima. Detto questo, le reazioni all'interno dell'amministrazione pubblica cittadina mi sembrano miste, nel senso che ha una linea di fermezza che di per sé può anche andare bene, nel senso che non c'è niente di male ad essere in qualche modo fermi nell'affermare l'importanza delle regole, si sta anche lentamente e con una certa difficoltà affermando l'idea che i margini per un dialogo esistano e che occorra saperli cogliere. Da questo punto di vista il ruolo del centro-sinistra può essere ancillare. Io spero che non si risolva tutto in un dibattito politico tra destra e sinistra, perché qui il problema interessa, come dire, i cittadini tutti, è una questione di interesse pubblico, non di calcolo politico, non di interessi di parte, e quindi occorre un approccio molto pragmatico, tranquillo, scevro da derive verso lo scontro, la contrapposizione delle culture, delle civiltà e tutte queste cose che sono poi abbastanza, lasciano il tempo che trovano e anzi aggravano i conflitti. Da questo punto di vista l'atteggiamento della Lega mi sembra un filino fuori bersaglio, cioè molto pro domo loro, ma non necessariamente qualcosa che aiuta il contesto locale, tant'è vero che anche l'associazione dei residenti di Sarpi, Vivi Sarpi, ha preso le distanze dall'iniziativa della fiaccolata proposta dalla Lega.
Salutiamo e ringraziamo Daniele Cologna, sinologo e sociologo dell'Agenzia di Ricerca Sociale Codici di Milano, ospite con noi oggi a Radio Zainet.
Vi ringrazio molto.
Allora, tanto per cambiare, sono già scattate le prime controffensive dei vari movimenti, per cui sono già arrivate le scritte razziste sui muri, manifestazioni della Lega, di Forza Nuova, tutte insomma di un certo spirito. Che cosa volete aggiungere a questo riguardo?
Ma voi? È l'atteggiamento più sbagliato che si possa tenere, soprattutto perché è un atteggiamento che va totalmente contro il richiamo al dialogo, che come abbiamo sottolineato prima del ministro Amato, è totalmente contro a quello che è un discorso di venirsi incontro, di discutere, di dialogare. Io ricordo che qualche tempo fa c'è stata sempre a Milano una manifestazione per la sicurezza. Ecco, io mi domando come mai a Milano da un po' di tempo c'è un allarme ripetuto di sicurezza, c'è un allarme ripetuto di comunità, c'è un allarme. Non è un'accusa né all'amministrazione né a nessun altro, però c'è una mancanza evidentemente di dialogo tra l'istituzione, questo è il parere di un esterno, di uno che vive a 500 km di distanza, ma l'impressione che viene fuori è che ci sia una grande distanza tra quelle che sono le istituzioni pubbliche e quelle che sono le reali esigenze dei cittadini e ancor più quelle del substrato, cioè dei vari hinterland e delle comunità straniere che sono presenti negli ultimi anni.
Livia?
Niente, che secondo me bisognerebbe fare proprio un discorso di istruzione e di far capire che ormai non si può prescindere dal fatto che ci siano gli immigrati, che ci siano gli stranieri, non si può rimanere chiusi nella propria città, che può essere più o meno grande, e pensare che questa resti solamente di 3-4 famiglie, di vedere sempre la stessa gente. Secondo me, proprio dal punto di vista umano, si deve fare quel passo avanti, forse pure più questo il dialogo. Si deve un attimo iniziare a concepire un convivere diverso, perché è assurdo che si dica a priori bisogna, proprio è stato detto, fanno bene a picchiarli i cinesi durante la manifestazione che c'è stata a Milano. E insomma, non so, mi sembrano proprio pregiudizi che poi ci vorrebbe ben poco a sfatare, basterebbe proprio poco, un minimo di educazione alla convivenza.
Che tutti debbano rispettare le regole e la legalità naturalmente fuori di dubbio, però certo bisogna anche riuscire a trovare il modo per coinvolgere anche le altre comunità, insomma tutte le comunità, che si sentano parte di questo processo e non che vengano, insomma, chiaramente.
Sì, ma il discorso della legalità è perfettamente giusto, però bisogna evitare di sfociare poi, ad esempio, nell'analisi che ha fatto qualche giorno fa, sempre per esempio sul Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, perché non è che possiamo dire bisogna tenere l'atteggiamento dei francesi con le baglie, perché l'atteggiamento dei francesi con le baglie è stato disastroso, è stato, guarda, la Loggia non diceva propriamente questo, però io anche l'invito alla repressione, al costringere, all'inquadrare subito il nuovo arrivato, non puoi pretendere di inquadrarlo in una maniera militare la persona che appena arrivata, perché quello che è stato fatto con gli italiani quando arrivarono a Ellis Island le conseguenze sono state drammatiche, sono state di mafia, di delinquenza, di povertà, di emarginazione, quindi chiaramente si creano dei ghetti, come detto prima, si crea una situazione che poi sfocia in quello che è successo a Via Sarpi, cioè in mancanza di proprio d'amicizia anche tra i cittadini.
Ci fermiamo per ascoltare il flashback di Radio Zainet, la macchina del tempo musicale, oggi ci riporta al 1980. La Cina era ben più lontana di quanto la vediamo ora. A cantare era Joni Mitchell.
Avrebbe oggi 58 anni il geniale contrabbassista e compositore jazz Charles Mingus, scomparso lo scorso anno. E proprio di recente una cantante molto brava gli ha dedicato un intero album, accompagnata da musicisti d'eccezione. Stiamo parlando di Joni Mitchell e del suo ultimo album, intitolato semplicemente Mingus, in cui la cantante canadese interpreta alcune fra le più famose composizioni del grande Mingus, scrivendo di suo pugno le liriche. Il progetto era nato come una collaborazione a quattro mani, vista l'amicizia che legava i due artisti, ma dopo la morte di Mingus, Joni Mitchell ha deciso di continuare il lavoro in memoria del musicista scomparso, assoldando alcuni tra i migliori musicisti jazz e non solo della scena internazionale. Qualche nome? Jacob Astorius, Herbie Hancock, Wayne Shorter possono bastare? Ma adesso ascoltiamoci un brano da questo album, The Dry Cleaner from Des Moines. Lei è Joni Mitchell.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento quotidiano con la grande musica. Avete ascoltato The Dry Cleaner from Des Moines di Charles Mingus nella versione di Joni Mitchell. Ispirata sempre da un romanticismo sofferto e lucido, Joni Mitchell rappresenta la quintessenza della scuola cantautorale al femminile e nell'album Mingus dà prova di essere una cantante di grande levatura, affrontando senza soggezione, ma anzi con proprietà di linguaggio, il difficile repertorio jazz. Nonostante fin da bambina dimostrò grandi capacità tecniche nel suonare il pianoforte, l'ukulele e la chitarra, non è questo il motivo che la spinse a comporre le sue prime poesie. Come la Mitchell ha ricordato, fu solo il superamento della poliomielite, che la colpì violentemente a 9 anni, a farle sviluppare una profonda sensibilità artistica. Oltre alla grande abilità compositiva e alla poliedricità degli arrangiamenti, a far presa sull'ascoltatore la tecnica vocale di Mitchell, giocata sul contrasto tra i toni alti da soprano nella tradizione del canto medievale dell'aria da opera e quelli più profondi, resi rochi dal vizio del fumo. L'esito è una sorta di litania nevrotica che fa da veicolo ideale alle sue tormentate autoanalisi. Coi dischi culto come Blue e il suo atteggiamento signorile in vistoso contrasto con le icone dell'epoca, si è ritagliata un ruolo del tutto peculiare nell'arena del rock.
Dopo aver ascoltato il flashback di Radio Zainet, siamo arrivati al momento dei saluti e salutiamo Roberto del Liceo Classico Catulo di Monterotondo.
Ciao a tutti.
Livia del Liceo Classico Visconti di Roma.
Buon pomeriggio.
Ricordiamo i nostri siti www.zai.net e www.radiozainet.it. Naturalmente salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Buon pomeriggio, a domani. To the bright side of the road.